ci credo,
non ci credo,
non ci credo, non ci credo,
non ci credo,
non ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un caro saluto da Mario che vi propone un'altra puntata di Non ci credo, la trasmissione che va in onda ogni due settimane, il sabato pomeriggio alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazione e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Non ci credo si occupa di temi ambientali generali che abbiano a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti, cercando di dare una lettura critica dei fatti per fornire all'ascoltatore un punto di vista che consenta di riflettere e induca a verifiche e approfondimenti. Gli interventi sono intervallati sempre da ottima musica. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Benvenuti cari amici per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è l'11 giugno 2016 per chi sta ascoltando la diretta della trasmissione. Negli ultimi mesi abbiamo parlato di Blue Economy. Ho cercato di far capire quali sono i principi generali delle teorie di Gunther Pauli e dell'associazione Zeri, soprattutto attraverso alcune delle centinaia di implementazioni già realizzate nella nostra società. Abbiamo ammirato il miracolo colombiano di Las Gaviotas di Paolo Lugari, che ha trasformato un territorio arido e quasi invivibile in una foresta pluviale ricca di risorse, di posti di lavoro, perfino di acqua. Abbiamo visto come i resti della coltivazione del caffè, il 99,8% della massa iniziale, sono diventati un substrato per la coltivazione di funghi e la produzione di concime e mangimi per animali. Abbiamo visto come molte industrie, anche di grandi dimensioni, hanno semplicemente applicato i principi che la natura utilizza da milioni di anni, come la tecnologia basata sui vortici o il raffrescamento delle abitazioni sfruttando l'architettura delle abitazioni delle termiti, e tante altre soluzioni, centinaia di soluzioni, che sembrano delle favole ma che hanno coinvolto negli ultimi 5 anni investitori per miliardi di dollari e hanno visto nascere nuovi posti di lavoro a milioni. Non fantasie, non storie da raccontare assieme a quelle delle fiabe. Vi ho sempre dato i numeri, dati e riferimenti precisi, seguendo il libro scritto da Gunther Pauli, Blue Economy 2.0. Avete avuto i link dei siti delle aziende coinvolte in ogni angolo del pianeta. Avete, insomma, la possibilità di controllare se vi ho raccontato delle storie o dei fatti reali. Nel dibattito sociale questa nuova branca dell'ambientalismo non c'è, non ne parla nessuno e bisogna chiedersi il perché. Qualche giorno fa Repubblica Ambiente, sul suo sito, pubblicava la notizia di una grande scoperta dell'Università di Trento. È possibile, dicevano, ripulire l'acqua usando la tecnica dei vortici. Ma dove vive questa gente? Su Marte? O nel deserto con la testa profondamente infilata nella sabbia? Una trasmissione qualunque come questa puntualmente anticipa i temi che poi diventano nazionali. Io non sono un veggente, semplicemente leggo le notizie e qualche buon libro, ma per piacere. Come mai quando si apre a possibilità diverse da quelle rappresentate dalla Brown Economy, quella attuale delle grandi aziende, delle multinazionali, dei governi schiavi, dei politici ignoranti o conniventi, quando si cerca una nuova via, esiste solo la green economy, che, voglio precisarlo subito, è comunque un bel passo avanti, perché il riciclo dei rifiuti, l'uso di risorse rinnovabili, il risparmio energetico, l'aumento dell'efficienza dei sistemi, queste sono tutte cose positive e decisamente importanti. Eppure anche questo modello di sviluppo ha dei limiti. Uno di questi, il più grande di tutti, è che per realizzare la green economy serve una nuova tecnologia, il che significa che servono dei soldi, il che significa che si potrà adottare solo nei paesi ricchi, mentre quelli che con un cinismo orrendo continuiamo a chiamare i paesi meno fortunati continueranno a rimanere con le pezze al culo. O non è forse questo che ha bloccato finora le applicazioni degli interventi chiesti dall'IPCC e votati più o meno globalmente dai paesi partecipanti alle miriadi di convegni internazionali, non ultima la COP21 di Parigi dello scorso inverno? E cioè il fatto che a quei poveri disgraziati non possiamo chiedere di tirarsi fuori da una buca che la società occidentale ha scavato profonda e che oggi alcuni paesi emergenti, la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, stanno raschiando per andare ancora più a fondo. Occorre finanziarli con soldi e con tecnologia. Ma sapete com'è? Certo che lo sapete, perché basta leggere un qualsiasi giornale di casa nostra. Prima risolviamo i nostri problemi, poi quelli degli altri. E non si capisce che gli altri sono un nostro problema. Oggi stiamo assistendo ad una tragica migrazione da paesi dove la vita non vale niente, dove si spara e si uccide per difendere il nome di un Dio che, se davvero esistesse, dovrebbe ritirarsi scandalizzato e offeso. Ma non è solo questo. Oggi altri migranti si aggiungono a quelli che attraversano il mare, che partono in 1000 e arrivano in 300. Sono i migranti dovuti ai cambiamenti climatici. Eh sì, dice uno là in fondo, adesso per un po' di caldo in più tutto sto casino. Già, quel un po' di caldo in più modifica il clima, che significa che cambia le condizioni delle precipitazioni, quelle buone che servono per le colture e quelle disastrose che devastano le colture, che significa che riscaldano i mari e gli oceani intervenendo pesantemente sulla catena alimentare, che significa che in ultima analisi, mano a mano che andremo avanti, ci sarà sempre meno cibo, meno acqua, ma in compenso molte più bocche da sfamare. Finora ce la siamo cavata semplicemente dividendo il mondo in fette, in 2, 3, 4 fette. Chi mangia 2 o anche 3 volte al giorno, chi mangia ogni tanto e chi non mangia mai. I consumi medi degli stati e dei loro cittadini sono pubblici, non c'è niente di segreto. Tutti sanno che ad agosto c'è l'overshoot day, che dal giorno dopo intacchiamo le riserve dell'anno successivo. Tutti sanno che un cittadino dell'Occidente mangia risorse come una o più decine di cittadini di altre parti del mondo. E noi cosa facciamo? La giornata dell'ambiente, la giornata della terra, spegniamo le luci ai municipi per un'ora l'anno, che sono un sistema buono solo per placare un pochino, ma proprio un pochino, la coscienza dei babbei o di chi ce l'ha sporca. C'è ben altro da fare, perché la questione ambientale rimane, prima di ogni altra cosa, una questione morale. La svolta non può che essere una svolta democratica, ma nel senso vero del termine, non quello delle cosiddette democrazie che di democratico hanno poco o nulla. Altrimenti non esisterebbe una stratificazione sociale così profonda come quella che gli stati occidentali ci mostrano ogni giorno. A quanto sembra, la strategia che più di ogni altra si avvicina a questa pretesa, a questo tipo, a questo standard di democrazia, è proprio quella di Gunther Pauli, la Blue Economy.
insomma ti blocco sulla porta, ciao. Ma avevano detto che eri morta, ma adesso che importa, andiamo a celebrare. Balliamo quei dischi stralunati, motivi oramai dimenticati, ridiamo e brindiamo ai giorni, ai tempi andati e al tatuaggio di piega, ai confini della realtà, dal passato sei tornata qua.
Sergio Caputo, 1988, ai confini della realtà. Ci sono alcune osservazioni che mi sento di fare in via del tutto generale, ricavate da esperienze recenti. Hanno a che fare con ragazzi giovani, comunque sotto i 30 anni, con i quali mi sono trovato a discutere durante un paio di cene tra amici. Due sono gli atteggiamenti che non mi sono piaciuti molto, anzi direi per niente, e che ritengo entrambi abbastanza importanti, anche se sono di segno molto diverso tra di loro. Cominciamo dal primo. Quando ho detto che mi sto occupando da anni delle questioni ambientali, cercando di spiegare cosa succede e che cosa si dovrebbe fare, mi sono sentito rispondere, anche se in termini decisamente più educati e gentili di quelli che userò per semplificare il discorso, che è tutto tempo buttato via. Ormai, sosteneva questo giovane adulto, abbiamo superato il limite e non si può più tornare indietro, per cui ci tocca tenerci il mondo che abbiamo. Lui non lo ha detto, ma il passaggio successivo avrebbe potuto, anzi, da un punto di vista logico avrebbe dovuto essere che, visto che ormai siamo ben oltre la frutta, tanto vale fare un pasto completo e fregarcene di quello che resta. La cosa sgradevole di tutto questo è il fatto che si tratta di persona sufficientemente informata da capire che le risorse messe in gioco da chi ha cercato di salvaguardare la sopravvivenza della razza umana non sono servite a spostare abbastanza le cose al punto da iniziare un percorso di recupero. Insomma, è il fallimento delle politiche ecologiste e delle speranze di tutti i movimenti ambientalisti. È abbastanza triste tutto questo, perché io credo, e come me tantissime altre persone, che valga comunque la pena di tentarle tutte fino alla fine, se non altro per morire con la coscienza a posto. Oddio, questa frase mi è un po' scappata e rileggendola la trovo orribile, ma il succo credo che sia proprio questo. Del resto, io non ci sarò quando il disastro sarà davvero disastroso, oppure quando la razza umana rinsavirà e comincerà a porre rimedio ai danni che ha combinato. Eppure, sono qui a raccontarvi le storie che avvengono, a proporre soluzioni, a rileggere documenti e dossier, ad accusare politiche cieche e sorde, a volte nei panni e nei soldi, delle multinazionali assassine. La seconda osservazione deriva invece dall'ascolto di una trasmissione in cui giovani ragazzi, molto giovani, parlavano in generale di ambiente. Devo dire che credo sia importante che se ne parli, ma ho dovuto notare ancora una volta che l'analisi che veniva fatta era quella tipica di chi ha letto alcune righe di Wikipedia e poco altro. Sostenere che l'ambiente deve essere lasciato ai nostri figli, chi parlava era decisamente troppo giovane per averne, invocando quindi il principio e la definizione di sostenibilità, oppure che è possibile usare energie alternative rinnovabili per risolvere il problema, è un modo, a mio avviso, poco serio di affrontare la questione. Siamo arrivati ad un punto in cui o si capisce davvero cosa sta per succedere e perché, oppure i discorsi di questo genere finiscono per essere pura e semplice demagogia, inutile e perfino dannosa, perché fornisce informazioni fuorvianti. Io credo che quando si parla di salvare il pianeta si dica una fesseria enorme. Ho ripetuto un milione di volte che l'uomo è troppo piccolo, troppo stupido e impotente per pensare di impensierire il futuro del pianeta. La Terra ha attraversato tempeste ben più gravi di un semplice cambiamento climatico. Teniamo inoltre presente che l'uomo, quello che crede di essere sapiens, è comparso appena 200.000 anni fa e che la sua fase produttiva e devastante dura da appena qualche secolo, mentre l'età della Terra si può valutare in quasi 5 miliardi di anni, qualche decina di milioni di volte superiore all'epoca industriale dell'uomo. Per quanti danni possono fare i sapiens, ci saranno ancora altri 4 miliardi di anni di vita per il pianeta. E una volta eliminato questo virus che è l'uomo, potrà risorgere e tornare ad essere un giardino incantato. Non scandalizzatevi se parlo dell'uomo come di un virus. Il suo modo di procedere è esattamente lo stesso. Si insedia in un certo territorio, succhia via tutte le risorse fino ad impoverirlo e quando non c'è più niente da succhiare si rivolge altrove per fare altrettanto. E questo è esattamente quello che fanno i virus. La società che è nata dall'industrializzazione ha nel suo DNA tutto questo. In altre parole, la devastazione cosciente e programmata dell'ambiente fa parte della strategia della società in cui noi viviamo. Certo, ci sono quelli che l'hanno creata attraverso strumenti vari, sia di imposizione che di propaganda, ma tutti noi l'abbiamo accettata e siamo quindi altrettanto responsabili. Sono le nostre azioni, quelle passate, ma anche quelle presenti, a sostenere il modello di sviluppo in cui siamo immersi. Certo, le azioni più eclatanti riguardano chi lo sviluppo ha sostenuto, gli stati occidentali per 200 anni e ultimamente anche quelli che si stanno smarcando da una condizione di scarso sviluppo, come quelli che ho già citato, Cina, India, Brasile e così via. Ma questo non significa che i nostri comportamenti non siano decisivi perfino nelle azioni quotidiane, nel fare la spesa, nel gestire i nostri rifiuti, nell'uso dei nostri mezzi di locomozione e in tutto il resto che combiniamo ogni giorno della nostra vita. Se non si capisce questo, non si può andare oltre. Non è con le pale eoliche che il mondo cambierà. Cambierà solo se vorremo cambiarlo, noi e quelli che ci comandano. Quelli veri intendo, non i burattini che siedono nei vari parlamenti nazionali. Cambierà solo se capiremo che la devastazione dell'ambiente è una conseguenza logica di scelte economiche importanti e che hanno assai poco a che fare con le frasi fatte di vecchi capi SIU o con tutte quelle idiozie che gli ingenui e poco intelligenti utenti di Facebook postano sulle loro bacheche spesso senza minimamente capire cosa scrivono e perché. Le frasi fatte, comprese quelle che la Green Economy ci salverà tutti, dovrebbero essere messe fuori legge perché impediscono una presa di coscienza seria basata sull'analisi dei fatti, sul collegamento delle varie azioni, sulla comprensione critica di quello che ci sta uccidendo. Già, perché in pericolo, come dicevo prima, non è certo il destino del pianeta come tale, ma la possibilità che noi si possa viverci. Se l'ambiente subirà modifiche come quelle che sono già in avanzato stato di realizzazione, l'uomo non potrà più viverci. Ecco cosa rischiamo di perdere. La sopravvivenza nostra, non quella del pianeta Terra. C'è un rimedio a tutto questo? Certo che c'è. Basterebbe essere 2 miliardi invece che 7 o 9 tra qualche decennio. La soluzione quindi è lo sterminio di 2/3 della razza umana, semplice ed efficace. Come dite che è aberrante? Perché? Cosa pensate sia accaduto negli ultimi 200 anni e continui ad accadere ancora oggi? Pensiamo alla distruzione di risorse a causa del land grabbing, con popolazioni intere costrette a sloggiare dalle proprie terre, abbandonando case, coltivazioni, fonti d'acqua. Pensate ai molti, troppi milioni di persone che muoiono ogni anno perché non dispongono di acqua potabile o di sufficiente cibo. Pensate alle cosiddette morti bianche che in realtà sono più nere del nero più scuro. Non sono forse anche queste un emblema della società in cui viviamo? Uno dice, cosa c'entra questo con l'ambiente? C'entra, e come se c'entra? Perché chi pensa ai guasti del nostro pianeta, alla desertificazione dei terreni fertili, al disboscamento insensato, all'inquinamento dei fiumi, alla plastificazione dei mari e degli oceani, allo scioglimento delle calotte polari, chi pensa a tutto questo come a qualcosa di fatale e incomprensibile, se va bene, è davvero molto ingenuo. Queste che qualcuno chiama disgrazie, altro non sono che l'effetto più logico di una strategia che ci ha portato nell'arco di qualche secolo verso il consumismo più estremo, sovvertendo tutte le regole naturali e imponendone altre che si sono portate dietro le violenze di cui ci stiamo lamentando. Non si può tornare indietro, come sento dire da qualcuno, semplicemente attraverso riunioni o trattati che poi, come vedremo tra poco, nessuno rispetta. Qualcuno, più di qualcuno a dire il vero, deve finire a mare, deve finire fuori dalla nuova società se davvero si vuole cambiare. Fateci caso, cosa volete che cambi se una larga fetta degli statunitensi si schiera con un pazzo furioso come il prossimo candidato alla Casa Bianca, Donald Trump? Se un governo come il nostro, e non è certamente il solo, tutela maggiormente le fonti fossili rispetto a quelle rinnovabili, inondandole di denaro pubblico e nessuno dice niente? Ci vuole una rivoluzione, una grande rivoluzione, prima di tutto culturale, da parte della gente, gran parte della quale è lobotomizzata dai messaggi che i media insistono a mandarle. Certo, è triste, ma è così. Purtroppo è proprio così.
danzano e tornano a te.
Questo era Hey Lord dall'ultimo lavoro che il cantante modenese ha fatto, che si chiama Black Cat, che è uscito alla fine dello scorso aprile. Nelle ultime settimane i giornali hanno dato la notizia sconvolgente che nel Veneto operoso, adesso leggo testualmente dal Mattino di Padova del 25 maggio scorso, centinaia di piccole e medie aziende eludono le norme con la complicità dei gestori degli impianti. Anche la filiera del riciclaggio è inquinata dalle irregolarità, Valdastico Sud come punta dell'iceberg. Insomma, un grosso problema generalizzato, perché qui non si parla di uno o due casi, ma di un sistema in piena regola e dunque giustamente il giornale padovano usa il termine ecomafie, anche se la mafia, quella per così dire ufficiale, quella del padrino e dei mamma santissima, sembrano non entrare in questo sporco affare. Di che cosa si tratta? Si tratta di rifiuti tossici e pericolosi che vengono smaltiti non secondo le regole. Forse ricorderete la faccenda dell'autostrada Valdastico, il cui manto copriva depositi di cromo esavalente e altre sostanze tossiche. Ne ho parlato qui a Non ci credo all'epoca della scoperta di questi fatti. Ma quello che sembrava un caso isolato, al limite, che coinvolgeva qualche cantiere anche nella sistemazione della A4, la Venezia-Milano, ora appare come qualcosa invece di molto più generale. Noi siamo abituati, forse sarebbe più il caso di dire che ci hanno abituato, ad associare la gestione sporca dei rifiuti con la Campania, in particolare con la provincia di Caserta, dove forte è la presenza della camorra anche nelle amministrazioni pubbliche. Si parla della terra dei fuochi e ci si concentra solo su questo. La realtà è molto diversa. Ce lo dice il dossier elaborato dalla commissione bicamerale sulle ecomafie in Veneto. Sì, è vero, non si chiama proprio così. È una commissione che indaga, secondo la dicitura ufficiale, sul ciclo dei rifiuti. Ma se ne leggiamo il contenuto, non resta nessun dubbio che la dicitura più corretta sia proprio quell'altra. In realtà questo famoso documento ancora non esiste ufficialmente, non è stato approvato, ma la sua versione, per così dire provvisoria, è venuta alla luce e ne parlano tutti, anche alcuni deputati, come la padovana Silvia Benedetti del Movimento 5 Stelle, sempre molto attenta alle questioni non solo ambientali che riguardano le nostre zone. Il motivo di questo malaffare è abbastanza semplice e conosciuto. Dal momento che lo smaltimento dei rifiuti speciali è costoso e deve seguire un iter burocratico fastidioso, diciamo così, allora si prendono delle scorciatoie. Ma qui non ci si rivolge alla malavita organizzata, non ce n'è bisogno. Basta che l'azienda che gestisce lo smaltimento venga oliata per bene, spendendo in questo modo meno che seguendo le vie previste dalla normativa, questa azienda non fa altro che mescolare i rifiuti pericolosi insieme a quelli, per così dire, normali, quelli per cui è abilitata, e quindi il gioco è fatto. Secondo le 440 pagine del dossier della Commissione, si tratta di un sistema ampiamente adottato nella nostra regione, se è vero che praticamente tutti i casi indagati usavano questo trucco. Le cose però non possono essere così semplici, perché quando un'azienda deposita i rifiuti in una discarica oppure li manda in un centro di smistamento, deve accompagnare il carico con un documento che dica che cosa sta depositando. I rifiuti sono contrassegnati da una sigla, da un codice, viene chiamato CER, che sta per Catalogo Europeo dei Rifiuti. Per esempio, 090000 riguarda i rifiuti dell'industria fotografica, 010301 riguarda le colle e così via. La chiave della truffa sta nel cosiddetto giro bolla, vale a dire nella falsificazione del documento o bolla appunto di accompagnamento, sostituendo a quello vero un CER per cui l'azienda smaltitrice ha il permesso di agire. Per di più si smaltiscono miscugli di rifiuti che rendono il controllo più complicato e rendono molto più veloce lo stoccaggio, e quindi l'incasso dei malfattori aumenta. Uno può chiedere come mai ci sia voluto tutto questo tempo per scoprire un traffico così vasto, e di solito più è vasto e prima qualcuno parla. Purtroppo anche questa è una magagna tipicamente italiana, per due motivi. Il primo è che il NOE di Venezia, il NOE, sapete, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, è composto da pochissimi elementi che devono investigare sull'intera regione. E poi il fatto che la disciplina giuridica è molto in alto mare e quindi le parti accusate non ci mettono niente a contrapporre a quella della magistratura una controperizia che neghi ogni addebito. Di fianco a questi aspetti ce ne sono altri che definire inquietanti a dire poco. Perché quando le magagne vengono scoperte occorre provvedere alla bonifica delle zone inquinate dei rifiuti pericolosi. Ovviamente tocca a chi ha inquinato ripulire, ma questi scompaiono dalla scena, vanno in bancarotta, dichiarano fallimento e così tocca a noi tutti pagare per la sistemazione, perché i soldi per la bonifica escono, quando ci sono, dalle casse dello Stato. Ora, qualcuno sosterrà di sicuro che oggi molti rifiuti non finiscono in discarica o negli inceneritori, bensì nelle aziende che si occupano del riciclo. Questa operazione è sicuramente virtuosa perché impedisce l'uso di discariche e inceneritori, appunto, con tutto quello di negativo che queste due strade comportano. Ed inoltre mettono sul mercato materie prime, che vengono chiamate materie prime seconde, a costi più bassi, facendo così un favore alle aziende che li acquistano. Se però i rifiuti che entrano in queste aziende sono, per così dire, contaminati, i prodotti che escono lo saranno altrettanto, e così ritroveremo gli inquinanti magari nei manti stradali o nei muri delle abitazioni. Un altro aspetto inquietante della relazione della Commissione è che qui non parliamo solo della piccola azienda di Pippo, ma di imprese nazionali di grande rilievo che entrano in questo giro o come attori delinquenti oppure come fruitori di quei materiali riciclati di cui stiamo parlando. La relazione cita ad esempio la centrale termoelettrica Enel di Fusina, Endesa Italia, per esempio la centrale di Monfalcone, gli impianti di Fossò della Fincantieri, le acciaierie Servola di Trieste, la Gondrand di Mestre e così via. E i responsabili? Possibile che le aziende abbiano fatto tutto da sole? In realtà la relazione della Commissione accusa senza mezzi termini l'amministrazione regionale, quella attualmente diretta da Luca Zaia, ma anche le precedenti, quando era governatore Giancarlo Galan, come ben sappiamo, già indagato per la questione delle tangenti del MOSE. Nonostante una strenua difesa del governatore leghista attuale, la Commissione scrive così. La Commissione accusa l'attuale giunta leghista e le due precedenti di Galan di aver consentito 15 anni di malaffare in tema di impianti e discariche. Al centro le attività del dirigente del settore ambiente, Fabio Fior, condannato a 3 anni per diversi reati e costretto ad un risarcimento dalla Corte dei Conti. Dai rifiuti di Marghera impastati sotto l'autostrada a Roncade, alle scorie di acciaieria smaltite sotto il parcheggio dell'aeroporto di Venezia, fino alla mancata forestazione della discarica di Padova, a fronte di stanziamenti milionari. Una situazione opaca e melmosa in cui i controlli interni della regione non hanno in alcun modo funzionato. Questo scrive la stampa locale. Sono parole pesanti. Zaia risponde dicendo che da quando si è insediata la sua giunta, a Fior è stato impedito di nuocere con le poche norme che la legge italiana concede. Trasferimento, sospensione dell'incarico e via dicendo. È tuttavia più che evidente che i controlli non ci sono stati da parte delle amministrazioni responsabili, o quantomeno che non sono stati sufficienti. Chiudo questa parte con le parole di Silvia Benedetti, come dicevo prima, deputata padovana del Movimento 5 Stelle, la cui opera di informazione ritengo preziosa. Virgolette. Denunciamo tutto questo e, come stiamo facendo sulla vicenda ancora più grave dei PFAS, continueremo a batterci centralmente contro il governo e localmente contro la regione, poiché le loro politiche non tengono per nulla in considerazione la tutela della salute delle persone e dell'ambiente. Auspichiamo una pronta approvazione da parte della Commissione di questo documento, che sarà prezioso per rendere, attraverso dati documentati in modo rigoroso, ancora più trasparente la drammatica situazione ambientale che vive la nostra regione. Chiuse le virgolette. Noi naturalmente siamo qui e aspettiamo di sapere, ma come potete capire non siamo per niente contenti e soprattutto non siamo più per niente pazienti.
I hope you'll find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay the fine? You were dodging all the time. Are you still dizzy?
quasi 5 anni che è venuta a mancare questa straordinaria cantante, una voce bellissima, Amy Winehouse. La canzone era Valerie. Per chiudere l'argomento sui rifiuti e sulle ecomafie nel Veneto, vorrei leggervi un documento prodotto dall'associazione Lega Ambiente nelle scorse settimane. È tutto tra virgolette. La criminalità ambientale non conosce crisi e trova terreno fertile nell'economia del nord del paese. Nell'ultimo anno 5.608 reati accertati, 1.432 sequestri, 6.152 denunce e 30 arresti. La Liguria è la prima regione del nord per crimini contro l'ambiente, Lombardia al top per le indagini sulla corruzione. Parte da Torino il viaggio lungo tutto il paese organizzato da Lega Ambiente per informare i cittadini sui nuovi strumenti penali in difesa dell'ambiente, della salute e dell'economia sana, a disposizione di magistratura e forze dell'ordine, grazie alla nuova legge sugli ecoreati. Se la Liguria è la prima regione del nord per illeciti ambientali con 1.526 infrazioni accertate e la Lombardia con 419 denunce e 262 infrazioni primeggia nel ciclo illecito del cemento, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna non vengono risparmiate dalle ecomafie che prediligono rifiuti e cemento. È questo lo spaccato sulla criminalità ambientale al nord, presentato oggi a Torino da Lega Ambiente a Fa la cosa giusta, nel corso di un convegno intitolato Ecomafia al nord, conoscere i sintomi per creare anticorpi. Le ecomafie dunque non conoscono crisi e, come sempre più inchieste testimoniano, non sono certo prerogativa del Sud Italia, perché hanno trovato terreno fertile nell'economia del nord del paese. Minotauro, San Michele, Mose sono solo alcune delle grandi inchieste che hanno acceso i riflettori sulla presenza degli ecocriminali al nord. Le ecomafie in questi territori non sono una novità, dichiara Laura Biffi dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente. Anzi, appaiono ben radicate da almeno 30 anni. Che gli appalti, specie nel ciclo del cemento, e il perverso rapporto voti-favori con la politica locale fossero diventati il core business delle famiglie mafiose in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna, era noto. Solo che, a Torino come a Milano, mancavano ancora le indagini e le sentenze. Oggi invece è chiarissimo che i centri commerciali che consumavano suolo agricolo e periurbano nei primi anni Ottanta fossero operazioni immobiliari che coinvolgevano le imprese della mafia, criminalità organizzata ben inserita nella ricca economia della pianura padana attraverso un radicato sistema di relazioni pericolose tra politica e boss a base di corruzione, appalti truccati e speculazioni edilizie. Nel complesso, nelle regioni del nord, solo nell'ultimo anno si sono registrati ben 5.608 episodi di criminalità ambientale, che hanno portato a 1.432 sequestri, oltre 6.000 denunce e 30 arresti. Una buona parte degli illeciti si concentrano nel ciclo del cemento, con più di 1.000 infrazioni, e in quello dei rifiuti con 1.376 illeciti. Alla crescita dell'economia ecomafiosa, che, come racconta il rapporto di Ecomafia 2015, è aumentata su base nazionale di 7 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, raggiungendo la ragguardevole cifra di 22 miliardi, contribuisce in modo eclatante anche il settore dell'agroalimentare, con un fatturato che ha superato i 4,3 miliardi di euro. Un'attenzione particolare al nord va anche posta al ruolo delle grandi opere quali TAV e Terzo Valico e alle possibilità di infiltrazione dell'Ndrangheta. Le mafie infatti si muovono nella cosiddetta zona grigia, quella della illegalità legalizzata. Lo testimonia ad esempio il numero contenuto di abusi edilizi in regioni come il Piemonte o la Lombardia e al tempo stesso le tantissime case costruite dove non si dovrebbe, con modifiche ad hoc ai piani regolatori, senza dimenticare che nel nord si concentrano gli appalti più economicamente appetibili. Un aiuto determinante al contrasto dei fenomeni ecomafiosi è arrivato dalla recente approvazione, dopo una battaglia durata 21 anni, della legge sugli ecoreati, che introduce finalmente nel codice penale uno specifico titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, dichiara Enrico Fontana della Segreteria Nazionale di Legambiente. Uno strumento fondamentale per combattere anche quella zona grigia dove impera la corruzione, che è diventata il principale nemico dell'ambiente a causa delle troppe amministrazioni colluse, degli appalti pilotati, degli amministratori disonesti e della gestione delle emergenze che consentono di aggirare regole e appalti trasparenti. La corruzione può servire per ottenere un determinato provvedimento o più semplicemente per far voltare dall'altra parte l'occhio vigile del funzionario, l'ultimo e traballante anello di una lunga catena di legalità. C'è bisogno allora dell'applicazione della legge sugli ecoreati, ma anche di un complessivo cambio di passo. La buona politica e un sistema di controlli efficace sono il miglior antidoto per debellare le ecomafie. Ecco perché auspichiamo, continua Legambiente, che nei prossimi mesi sia varata la legge di riforma del sistema delle agenzie ambientali, ancora ferma in Parlamento, e si metta mano alla legge obiettivo e alla nuova regolamentazione degli appalti. Che gli appalti pubblici nel settore ambientale siano tra quelli più esposti alla corruzione e alla criminalità viene testimoniato dai dati. Sono ben 233 le inchieste ecocriminali in cui la corruzione ha svolto un ruolo cruciale, concluse con l'arresto di oltre 2.500 persone e la denuncia di oltre 2.000, grazie al contributo di 64 procure di 18 regioni. La Lombardia è la prima regione dove il fenomeno corruttivo si è maggiormente diffuso, con 31 indagini, seguita subito dopo dalla Sicilia con 28 inchieste, la Campania con 27, il Lazio con 26, la Calabria con 22. Dal Mose di Venezia ad alcuni cantieri dell'alta velocità, dai grandi eventi alle ricostruzioni post-terremoto, dalla gestione dei rifiuti all'enogastronomia e alle rinnovabili, il fenomeno è purtroppo nazionale e vede spesso protagonisti pseudo-imprenditori senza scrupoli che continuano a danneggiare ambiente e collettività anche con i costi del mancato trattamento dei loro scarichi. Per contrastare gli ecocriminali per Legambiente è necessario intensificare i controlli sui cantieri delle opere pubbliche attraverso la costruzione di commissioni di controllo specifiche, cancellare il general contractor, stringere le maglie sui subappalti nei cantieri, ma anche riducendo, ripensando e valutando bene l'elenco delle opere strategiche per la collettività. L'associazione ambientalista traccia la via d'uscita dal sistema delle grandi opere partendo innanzitutto dall'approvazione della delega appalti che cancella la legge obiettivo, provvedimento nato per far ripartire la costruzione delle opere pubbliche in Italia dopo Tangentopoli e per fermare i veti da parte di enti locali e ambientalisti che ha portato invece a investimenti sbagliati, deregulation dei procedimenti autorizzativi, lievitazione dei costi e ritardi nei lavori. Una legge che ha visto nella costruzione di nuove strade, autostrade e grandi opere la priorità infrastrutturale, dimenticandosi del trasporto pendolare e dei grandi nodi urbani, in cui si concentra la domanda di mobilità e la produzione di anidride carbonica e di inquinanti atmosferici. Per Legambiente bisogna fermare immediatamente i progetti e i cantieri di grandi opere inutili, come il Terzo Valico e l'Alta Velocità Torino-Lione, ed azzerare i finanziamenti pubblici alle autostrade, a maggior ragione dopo l'emersione del sistema Incalza ed il fallimento annunciato della Brescia-Bergamo-Milano.
Eppure è stato un sogno lieve, un bel sogno bianco come neve. Non andar via, via
gli occhi resta ancora un minuto, non ti chiedo un'ora, non andar via, via.
La voce era quella di Mina, ma questa è una canzone che è stata regalata a questa grande cantante da Don Bacchi. Il titolo è Fine. Ora cambiamo discorso. In una puntata di Non ci credo, io avevo parlato del fenomeno del greenwashing, che molte aziende, anche importanti, portano avanti nella speranza che il pubblico boccalone ci caschi. Questo purtroppo succede molto spesso, così che aziende davvero sporcaccione vengono idealizzate dagli esperti denoantri come angeli dell'ambiente. Io vi dico sempre: diffidate da quello che voi leggete e andate sempre a cercare il percorso del denaro, che è quello che muove le cose e ne spiega tantissime altre. Una delle operazioni più clamorose di greenwashing era stata fatta dalla British Petroleum nella primavera del 2010, modificando le proprie insegne, dipingendole con un bel verde, così sembrava che, invece che succhiare petrolio dalla terra, coltivassero broccoli nei campi. Il tutto poi è stato vanificato da quanto accaduto ad una delle piattaforme, la Deep Horizon, davanti alle coste del Golfo del Messico, con il disastro ambientale che tutti ricordano come il peggiore che si sia mai vissuto. Ora, come continuiamo a ripetere, siamo arrivati a quello che chi ha studiato latino chiamano il red rationem, cioè il momento della resa dei conti. O si attuano cambiamenti drastici o la società, come oggi la conosciamo, è destinata a sparire e non in tempi troppo lunghi. Ovviamente chiamati a fare questi cambi sono tre elementi. I primi sono i consumatori, cioè noi tutti che dobbiamo darci una regolata, ma di questo oggi ho già parlato a sufficienza. I secondi sono i politici, la cui azione dovrà disgiungersi dagli interessi di chi detiene il potere economico e sociale, e fino a che ci saranno i governanti attuali la vedo veramente dura. Al terzo posto, ma al primo per importanza, sono le aziende, soprattutto quelle grandi, le multinazionali, che hanno estratto dalle mammelle della natura tutte le risorse che si poteva e adesso dovrebbero fare un passo indietro, anzi parecchi passi indietro, una intera passeggiata, visto quanto avanti si sono spinte durante l'era industriale. Lo faranno? Vediamo un po'. Mi voglio soffermare su quelle aziende che rappresentano, anche nei fatti, ma soprattutto nella visione delle persone, il simbolo del consumismo attuale, cioè le aziende petrolifere, perché proprio l'uso di questo combustibile ha innescato tutti i disastri cui siamo andati incontro finora. La situazione l'ho spiegata tante volte. L'analisi fatta dagli esperti sui cambiamenti climatici prevede che, per mantenere l'aumento di temperatura entro i 2 gradi Celsius, serva procedere come segue. Mi limito a ricordare che la soglia dei 2 gradi Celsius di aumento della temperatura media del pianeta è una condizione indispensabile per poter, forse, e sottolineo forse, tornare nel giro di un secolo o di 2 secoli a condizioni vivibili come era grosso modo 100 anni fa. Innanzitutto l'innalzamento della temperatura media coincide con la maggior presenza in atmosfera di gas serra, tra i quali la CO2, l'anidride carbonica, che viene prodotta dal bruciando combustibili fossili, carbone e petrolio su tutti, ma anche il metano che deriva, tanto per fare un esempio, dall'allevamento del bestiame oppure dall'estrazione del gas di scisto. Ecco dunque che le aziende petrolifere sono coinvolte in primissima persona nel tentativo di limitare la crescita di temperatura. Se loro non si muovono, non se ne farà proprio niente. A riguardo esiste una quantità industriale di ricerche, dossier e studi che portano tutti più o meno agli stessi risultati. Faccio riferimento a quello pubblicato su Nature lo scorso anno, che sembra essere quello più completo sull'argomento. È stato realizzato dall'University College di Londra, secondo il quale la condizione per restarci per davvero sotto quei maledetti 2 gradi Celsius è che delle risorse energetiche rimanenti nel sottosuolo, almeno un terzo di quelle petrolifere e metà del gas naturale devono rimanere là. Ed è qui che casca l'asino, perché una simile scelta spariglia tutti gli scenari industriali del mondo. Una rivoluzione produttiva che deve avvenire ora e adesso e non tra 15 anni. Ecco che vale quindi la pena di ascoltare con molto senso dubbioso e critico le dichiarazioni pubbliche delle compagnie della Big Oil, cioè dell'insieme delle multinazionali del petrolio. Ma per quelle gasiere ed energetiche in generale vale lo stesso discorso. Se davanti alle telecamere queste aziende fanno discorsi pacificatori, buonisti e un tantino ecologici, altra discussione avviene nelle riunioni a porte chiuse tra i consiglieri di amministrazione e gli azionisti. Insomma, vale la pena di cercare di saperne di più andando a spulciare tra le documentazioni di alcune di queste grandi aziende, a cominciare da quella forse più sporcacciona di tutte, la Exxon. Se andiamo a leggere le pagine del giornale inglese The Guardian del 25 maggio scorso, quindi molto recente, apprendiamo che la riunione degli azionisti della società americana è avvenuta in un clima piuttosto effervescente. Alcuni azionisti hanno chiesto che si cominci a fare sul serio nell'adattamento al climate change, cioè cambiamento climatico. Rex Tillerson, che è l'amministratore delegato della Exxon, ha risposto che la società prende sul serio la questione, ma anche che, lo cito tra virgolette, la fine della produzione di petrolio non è accettabile per l'umanità. Il mondo, che lo si voglia o no, avrà bisogno di combustibili fossili, continua, almeno il 60% del totale entro il 2040, anche se i paesi adotteranno politiche coerenti con gli accordi di Parigi della COP21. Certo che, se queste cifre fossero corrette, l'obiettivo dei 2 gradi Celsius non potrebbe mai e poi mai venire raggiunto. Ma Tillerson sostiene anche che tutte queste storie sul clima sono baggianate, messe in piedi ad arte. In realtà possiamo dire tranquillamente che Tillerson, come minimo, ragiona a proprio esclusivo vantaggio. Io ho fatto una puntata su Exxon lo scorso luglio, citando fonti e documenti che mostrano come l'azienda statunitense sapesse degli effetti negativi della propria politica fin dagli anni Ottanta, e le porcherie fatte in varie parti del mondo l'hanno mandata diverse volte sotto processo. L'amministratore delegato ha concluso il suo intervento mettendo in guardia gli azionisti. Le manovre di un governo che segue i dettami dell'accordo di Parigi sul clima non farà che diminuire i vostri dividendi. Uno stile che si addice più a Don Vito Corleone che ad un business moderno, che ad un moderno businessman. Risultato: quasi il 40% degli azionisti ha votato una proposta che chiede alla società di pubblicare uno studio annuale su come i profitti possono essere influenzati dalle politiche sui cambiamenti climatici che verranno decise dai vari governi. Forse non vi sembrerà interessante, ma nel 2015 Rex Tillerson è stato pagato 23,4 milioni di dollari circa 2 milioni al mese. E le altre aziende? Nello stesso giorno in cui a Dallas si riunivano i vertici della Exxon, nei dintorni di San Francisco, dove ha la sua sede, si riuniva l'assemblea degli azionisti di Chevron. Le cose non sono andate molto diversamente, anche se l'amministratore delegato della società, John Walton, ha detto che, tutto sommato, non ci si deve preoccupare delle politiche restrittive sui combustibili fossili. Quello che capiterà sarà di vendere meno petrolio e più gas. Inoltre, cosa sulla quale purtroppo devo concordare, non saranno certi i regolamenti governativi a risolvere la questione del clima, ma un passo avanti della tecnologia, che è il discorso che facevo all'inizio sulla green economy da una parte e sulla blue economy da quell'altra. Gli azionisti di Chevron hanno respinto qualunque risoluzione sul clima sia stata presentata. E veniamo alla terza di queste aziende statunitensi, la ConocoPhillips. Ha tenuto in maggio la sua assemblea dei soci, questa volta in Texas, a Houston. E le cose non sono andate neanche qui molto diversamente dalle altre due riunioni. Ryan Lance, amministratore delegato della società, ha ripetuto il suo mantra: una tassa sul carbonio rallenterebbe lo sviluppo del settore, per cui bisogna osteggiare, anche con il finanziamento di lobbisti in Parlamento, ogni iniziativa in questo senso. Insomma, le norme che fanno bene all'ambiente fanno molto male al portafoglio, che è la prima scelta del business.
Non c'è dolore al mondo per cui poi non valga vivere. Ci sarà pure un fondo in ogni solitudine. Prendimi, sono qui. Illudimi, offendimi. Ma ti prego non lasciarmi in questo limbo. Voglio anch'io il futuro onesto che vuoi tu. Non c'è mai fine al viaggio, anche se il paesaggio muore in noi. La cattiveria del mondo non può sedurre gli occhi tuoi. Guardami, sfidami, chiedimi, rispondimi. Inventiamo l'amore, ma poi ci manca il coraggio. Quel coraggio che adesso è la necessità. Prova, c'è in giro un'aria nuova che ubriaca e che innamora, senza censure più. Una promessa ora, un'altra primavera, premia i tuoi sogni e me, perché non mi porti con te. Nostra carne inquieta ha bisogno di sincerità. Forse non c'è una meta, ma stringersi che bene fa. Anche tu, come me, i miei no per i tuoi sé. Scenderei all'inferno per una carezza, per concederti quel po' di eternità. Prova ad ascoltarti ancora, vinci la tua paura, non ti fermare più. vita si colora, quel che non c'era c'è, perché non mi porti con te.
Dall'ultimo album uscito anche questo nell'aprile del 2016, questa Perché non mi porti con te, l'album si chiama Alt e lui è ovviamente Renato Zero. E adesso, dopo aver visto le aziende statunitensi, attraversiamo l'oceano e veniamo in Europa per capire se l'aria che tira nelle multinazionali dell'energia è la stessa o se c'è qualcosa di diverso. Analizzeremo i casi di tre grandi compagnie, la francese Total, l'inglese BP e l'olandese Shell, e ne ascolteremo, io credo, delle belle. Proprio in questi giorni la Total ha pubblicato sul proprio sito un documento di una quarantina di pagine, in inglese e in francese, intitolato Integrating Climate into Our Strategy, che possiamo tradurre un po' liberamente come modifica delle nostre strategie tenuto conto dei problemi legati al clima. La Total prende in esame le grandi strade verso il 2030 e il 2050 tracciate in modo da rimanere all'interno dei famosi 2 gradi di aumento di temperatura. Bisogna, dice l'azienda francese, cambiare il mix di fonti primarie da destinare alla produzione di energia. Così aumenta sensibilmente il gas e compaiono percentuali non irrilevanti di metodi di produzione che non prevedono l'aumento dell'effetto serra, come il solare, l'eolico e il nucleare. Lo scenario previsto non spaventa per niente l'azienda, che dichiara la COP21 uno spartiacque nella gestione delle risorse energetiche. E comunque, anche nella prospettiva dei 2 gradi, il business della Total sarà rappresentato per il 50% da combustibili fossili, cioè da gas e petrolio. Certo, ci saranno cambiamenti e, secondo il documento, alcuni sono già avvenuti all'interno dell'azienda in questi ultimi 15 anni. A leggere il documento sembra di stare davanti alle pagine di una qualsiasi pubblicazione di un'associazione ambientalista. Tutte le analisi sono corrette e riprendono le teorie e le raccomandazioni della Green Economy. Insomma, sembra veramente impossibile che il documento sia uscito dalla testa degli strateghi di una compagnia petrolifera. Così sorge la domanda di cosa si debba fare per evitare che in futuro 600 milioni di africani e 1,2 miliardi di persone nel mondo non dispongano di elettricità senza aumentare produzione e consumo di combustibili fossili. La riduzione dell'effetto sul clima passa sì per i soliti canoni green, come quella di rendere più efficienti i sistemi, migliori e più virtuosi i consumi, ma anche aumentando la produzione di energie rinnovabili. Noi, continua la Total, abbiamo un'affiliata, la SunPower, un vero colosso nella produzione di energia dal sole, che gestisce alcuni dei parchi fotovoltaici più grandi del mondo, tra l'altro il più grande anche nel nostro paese, quello di Montalto di Castro, dove una volta sorgeva una centrale nucleare. Total detiene oggi il 66% delle quote azionarie di questa compagnia, cioè della SunPower. Tra le tante altre notizie, due vanno sottolineate perché segnano lo smarcamento dell'azienda francese dall'estrazione di petrolio, dalle sabbie bituminose canadesi e dal sottosuolo artico. È una bellissima notizia, anche se, come ho spiegato altre volte in questa trasmissione, tutte e due queste pratiche sono molto costose e quelle nell'artico anche estremamente rischiose. Insomma, pratiche per le quali calza benissimo il detto «il gioco non vale la candela». Ad ogni modo, la situazione è assai differente da quella statunitense. Certo che questa analisi così accurata significa anche che, pur cambiando registro, a dirigere il vapore saranno sempre gli stessi, e non è detto che assieme al tipo di energia cambino anche i metodi che, ricordiamocelo sempre, ci hanno portato alla situazione attuale. Veniamo adesso ad una vecchia conoscenza dell'inquinamento, la BP, la British Petroleum, quella, lo ricordo ancora, responsabile del disastro e della distruzione del Golfo del Messico nel 2010. Dopo di allora la BP si è impegnata ad essere trasparente su questioni legate al clima e sui coinvolgimenti dell'azienda in queste situazioni. Lo aveva fatto lo scorso anno il presidente Carl Henrik Svanberg, dedicando gran parte del suo discorso di apertura proprio al cambiamento climatico. Anche quest'anno si è svolto l'annuale congresso dei soci e qui le cose sono andate un po' diversamente. Molti azionisti si sono lamentati in assemblea accusando l'azienda di non aver affatto mantenuto le promesse. E di mezzo ci si è messo anche il Guardian, che è un quotidiano davvero rompiscatole, pubblicando una lettera spedita da BP alla Commissione europea, lettera di cui avevo reso partecipe chi mi segue in questa trasmissione, ma che magari possiamo riassumere brevemente. È l'aprile scorso, quando, grazie ad una semplice richiesta di accesso agli atti, il giornale inglese può leggere uno scambio di lettere del 2013 tra il commissario e un dirigente della BP. Quelle lettere lasciano capire bene il perché di alcune scelte comunitarie successive a quella data. Infatti, all'epoca erano in piedi delle proposte di scelte che si ritenevano strategiche e che avevano come obiettivo di scoraggiare l'estrazione di greggio dalle sabbie bituminose canadesi e venezuelane al fine di migliorare la qualità dei carburanti. Quelle proposte sono alla fine uscite indebolite, quando è andata bene. Perché? Probabilmente il contenuto di quelle lettere ha a che fare con tutto questo, in quanto si trattava di un vero e proprio ricatto di una deindustrializzazione del continente con la minaccia di delocalizzare altrove attività delle compagnie petrolifere. Nelle 10 pagine inviate da BP al commissario per l'energia, il democristiano tedesco Günther Oettinger, tutte le posizioni che l'Unione voleva adottare sono criticate in modo molto drastico. Questo provvedimento, sta scritto, quelle lettere, rischia di costringere le industrie ad alta intensità energetica, come la raffinazione e petrolchimica, a trasferirsi fuori dall'Unione Europea, con un impatto altrettanto dannoso sulla sicurezza dell'approvvigionamento, i posti di lavoro e la crescita. Il risultato qual è stato? Che nel 2014 la direttiva sulla qualità dei carburanti è stata stravolta. Stesso discorso per le rinnovabili. BP era contraria ad ogni forma di sussidio, soprattutto in Germania, così come il tetto per i biocarburanti di prima generazione, quelli ormai superati da tempo perché inquinanti e nocivi. Guarda caso, l'anno successivo sussidi e tetto sono spariti dall'Unione Europea. Ecco come la politica conti come il due di picche quando chi ha in mano il potere economico e finanziario scende in campo. Tra le altre chicche della corrispondenza, Oettinger dichiara di essere d'accordo con la BP che nel famigerato TTIP si deve prevedere la possibilità di esportazioni illimitate di greggio e di gas. Ecco i personaggi che poi vanno in televisione a fare discorsi ecologisti. Che schifo!
You come back to me. much more than it shows all at once. All at once. I looked around and found that you were with another love in someone else's arms, and all my dreams were shattered. Just memories all at once. Ever since I met you, you're the only love I've known, and I can't forget you, though I must face it all alone. All at once, I'm drifting on a lonely sea, wishing you.
Eh beh, un'altra grande voce che ormai ci manca da 4 anni, quella di Whitney Houston, con questa All at Once. Io voglio chiudere con qualche notizia, secondo me abbastanza interessante, sulla olandese Shell, la società che ha tentato più volte di trivellare l'Artico per cercare petrolio, ritirandosi poi sconfitta dai costi troppo elevati. Non c'è dubbio che alcune delle recenti scelte degli olandesi vanno nella direzione giusta, anche se non si tratta di azioni radicali, ma questo credo sia piuttosto normale. Lo scorso anno, durante la riunione degli azionisti, sono successe delle cose abbastanza particolari. Ci sono state delle schermaglie, e la storia di queste schermaglie interne all'agenzia anglo-olandese le racconto prendendo spunto da 2 pubblicazioni molto recenti. La prima, dal solito ben informato The Guardian, del 19 maggio 2016, e l'altra lanciata dall'agenzia Reuters nel 24 maggio, quindi si tratta di notizie di strettissima attualità. Dunque, gli azionisti Shell chiedono praticamente all'unanimità di sapere se le azioni condotte dalla multinazionale olandese sono compatibili con gli scenari previsti dal limite di questi famosi 2 gradi Celsius. La richiesta non viene da un gruppo ristretto di persone, ma da circa 150 azionisti che controllano miliardi di sterline. Nella risoluzione votata è presente anche il divieto di bonus aziendali per attività che danneggino il clima e l'obbligo di investire nelle energie rinnovabili. In realtà, rivela il Guardian, la riunione, durata 4 ore e mezzo, non è finita così liscia come potrebbe apparire, e ci sono stati elogi anche per la presa di posizione della BP a favore delle energie fossili di cui ho parlato prima. Ma ci sono state anche posizioni favorevoli ad un nuovo corso più ecologico della Shell, come quella di Bill McGrew, un gestore di fondi che controlla il più grande fondo pensione pubblico degli Stati Uniti, il CalPERS della California. Costui ha applaudito l'azienda per aver riconosciuto che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per il mondo e per le attività della Shell. Nella riunione si è ascoltato di tutto un po'. Gli investitori dell'Alaska, preoccupati per la sorte delle comunità costiere dove Shell intende trivellare in cerca di gas e petrolio, una nonna azionista ha sostenuto che il governo degli Stati Uniti ha valutato nel 75% la probabilità di una fuoriuscita di petrolio nei prossimi 80 anni se alla Shell venisse permesso di trivellare. Io e i miei 17 nipoti, ha detto, il mare lo usiamo per mangiare. E questo significa che abbiamo il 75% di probabilità di non poterlo più fare in futuro. Allora il capo esecutivo di Shell, Ben Van Boyden, si è affrettato a correggere queste cifre, dicendo che la probabilità di cui la nonnina parlava è minore dell'1%. Come si vede, ognuno usa i numeri come gli conviene. Dall'altra parte, però, Van Boyden ha criticato quelle aziende che non ammettono il rischio legato ai cambiamenti climatici e si nascondono dietro l'alibi che questi cambiamenti minaccino i posti di lavoro. Abbiamo capito che un conto sono le affermazioni e un altro quello che si fa. Il Guardian ha scoperto che la Shell ha fatto analisi con previsioni di aumento della temperatura doppia rispetto ai 2 gradi Celsius. E poi l'azienda fa parte di quel consiglio americano legislativo, in sigla, se lo cercate in internet, è ALEC, che si oppone alle politiche che cercano di affrontare i cambiamenti climatici. Nella riunione un azionista ha detto molto chiaramente che è ora di smetterla con i lobbisti nel Parlamento, e si riferiva in maniera particolare a quello statunitense, ai lobbisti, diceva, contro l'energia sostenibile. È qui che il dirigente Van Boyden ha perso le staffe, sostenendo che mai la Shell ha fatto azioni contro le energie rinnovabili, anzi che è uno dei grandi investitori in quel settore. Ci sarà da credergli? Insomma, lo spirito neoecologista della Shell è emerso in quella riunione, anche se le conclusioni sono state un tantino attendiste. In effetti, i dirigenti della società hanno chiaramente ammesso che il futuro è rinnovabile, legato principalmente al solare, e quindi che là occorre investire pesantemente. Ma sarebbe sciocco pensare di rinunciare al petrolio nel periodo breve e medio. Affinché la vita che conduciamo possa continuare, occorre continuare a contare sul petrolio e sugli altri combustibili fossili che alimentano oggi l'80% dell'energia del mondo. Questa è la conclusione a cui sono arrivati. Dunque, un atteggiamento meno aggressivo di quello dei colleghi statunitensi, ma comunque radicato in una economia che fa delle multinazionali i pilastri dell'economia, di qualunque colore essa sia. Ecco, questa era l'ultima notizia di questa puntata di Non ci credo dell'11 giugno. Potrete riascoltarla domenica della prossima settimana alle 16:50. Noi invece ci risentiamo in diretta tra 14 giorni, il 25 di giugno. A seguire su questa frequenza ci sarà la trasmissione con gli amici Paolo e Lorenzo, che vi faranno compagnia con il loro sabato ospitale. Io vi lascio con un ultimo brano, un brano degli amici che martedì scorso sono venuti a trovarci durante la trasmissione Infinitamente Blues, i Fireplaces, guidati da Caterino Washford Riccardi. Il brano che ho scelto per voi è una ballata dolcissima intitolata Upon the Hills. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Once we went out into upon the hills to see what was going on. She was walking before me, dressed in jeans, her body was in open mouth. The buildings were taking care of us, so they came out from my mind. Watch yourself, that old play. They cry and laugh. I was trying to be nice, but words don't come.
myself. Then I went out again to meet a rose. I think we were a bit confused. I let myself go and talk to her for days and nights. About a darker side of me, we got scared, didn't understand the kiss so well. Shadows in our mind, once we went out into, but I'm by myself. I was trying to be nice, the words came out too easily. How could I love someone before I love myself? Someone for myself.